Allora, andiamo ad iniziare la puntata di oggi con uno dei nostri argomenti, diciamo delle ultime aggiunte alle nostre fissazioni, ma un'aggiunta però molto persistente, devo dire. Noi una volta parlavamo soltanto di quello di cui le persone pensano quando si parla di tecnologia, che sono quelle cose tipo internet, la cyberguerra, l'intelligenza artificiale. Tu annuisci
sì, queste cose qua.
Magari al massimo parlo del telefono, però vabbè.
Poi una volta abbiamo nominato le autostrade dell'informazione.
È vero.
E da lì ci sono il crollo, perché comunque siamo passati
a fare l'informazione delle autostrade.
Cioè le autostrade.
E ci siamo piantati a parlare di treni che magari chi ci ascolta ha pensato per tanto tempo. Io non dico niente, non protesto, perché comunque di treni più o meno quanto ne puoi parlare? 3 volte, 4 volte, ma poi l'argomento si esaurisce e quindi loro la smetteranno e torneranno a parlare di ciò per cui le persone ascoltano e si sintonizzano subito nella presa.
Se sapessero che oggi abbiamo parlato di una cosa che ipoteticamente avremmo potuto dire, ma che abbiamo giudicato troppo lunga e complicata, sempre sui treni, per farci una puntata.
Cioè, almeno non questa puntata, chi
non
lo dice che...
Vi salvate, ma ce ne sarà un'altra, prima o poi, perché già la stiamo architettando, in cui parleremo
parliamo del traffico. Spesso le persone si lamentano del traffico, no? Penso sì. Sia capitato a chiunque dire no, quanto traffico non si sopporta proprio. Ma perché le persone non si lamentano o del meteo, che anche questo oggi torna, l'abbiamo fatto, diciamo, lamenta del meteo almeno in privato, possiamo farlo anche in pubblico se serve, ma perché le persone non si lamentano abbastanza del traffico ferroviario? No, perché come mai? Che cosa è? Sarà figlio di un dio minore il traffico ferroviario? Perché invece noi ci lamenteremo del traffico ferroviario.
Il traffico ferroviario, sì. Sfateremo il mito che siccome non vedete attivamente l'ingorgo sulla ferrovia, allora vuol dire che non c'è l'ingorgo.
L'ingorgo, sì, prende forme diverse. Adesso però diciamo su questo, così, lo diciamo tanto per tenervi sulle spine. E,
sì, in realtà passiamo avanti, parleremo, diciamo, abbiamo parlato di traffico.
Comunque di treni, perché non è che andiamo lontani.
Esatto. Abbiamo parlato comunque di traffico. E quindi per risolvere i problemi del traffico è sempre intervenuto storicamente il codice della strada, che ci permette di evitare il traffico, come tutti sappiamo.
Sì. Come è noto, grazie anche all'ausilio dei vigili urbani, che dirigono il traffico e lo fluidificano, che è quello che la mia esperienza conferma.
Esatto, le imprese di tutti confermano che la combinazione del codice della strada e dell'intervento dei vigili urbani serve a non avere traffico, come tutti sanno.
Sì, e all'intervento, direi in alcuni casi provvidenziale, no, anche quando si parla di politica del trasporto pubblico locale, di cui tanto noi abbiamo parlato da questa trasmissione e anche in generale da questa radio, alla fine spesso fa la differenza, anche per la differente capacità di spendere, l'intervento del Ministero dei Trasporti.
Esatto,
che comunque ha una capacità di spesa importante rispetto a quella di un comune.
E che in genere comunque dà una qualcosa che si potrebbe riassumere molto spesso in mazzata finale alla situazione già in stato avanzato di compromissione.
Direi che questo è coerente con uno delle cose su cui di più ci siamo intrippati è stata la famosa questione del trenino giallo, che immagino per chi ci ascolta e non è di Roma avrà il mito del trenino giallo, o semplicemente penserà che comunque siamo dei soggetti che continuiamo a parlare di questo treno come se fosse il centro del mondo. È stato almeno, no, il centro delle nostre attenzioni per un po' di tempo, una vicenda in cui lì davvero il ministro ha dato una grande mazzata, in cui in un certo senso imponeva, in teoria, no, da alcuni punti di vista esteriori, di fare le cose meglio, con la conclusione che niente mai sarebbe avvenuto, e anzi, o meglio, soltanto cose negative sarebbero avvenute.
E infatti, diciamo, noi per ora siamo tranquilli, perché come era previsto, per fare le cose bene non le stanno facendo.
Che è l'esito migliore che potevamo avere.
Sì, che comunque è quello che noi speravamo, che non le facessero, perché appena cominciano a fare qualcosa salta tutto.
Sì, quindi... diciamo, in breve si trattava di quelle cose in cui potevamo risistemare un'infrastruttura e farla un po' meglio, oppure perché tipo non sventrare tutta, rifacciamola tutta, è tipo prima, anzi un pochetto peggio, però è più moderna.
Esatto.
Questa è la ciò di cui parlavamo. E in uno spirito per certi versi simile vanno lette, secondo me, alcuni cambiamenti che vediamo col codice della strada. Ricordiamoci che...
Noi veramente ci siamo occupati di codice della strada, però questo qua c'ha dei dettagli interessanti. Questa proposta di riforma.
È una proposta di riforma, del resto appunto dal Ministero dei trasporti, insomma, già in generale non ci si può aspettare chiaramente meraviglie, più o meno anche un po' chiunque ci sia a occupare quelle poltrone, ma adesso ad occupare quelle poltrone c'è veramente il peggio del peggio. Ricordiamo solamente nell'ambito del trasporto pubblico il grande spostamento di fondi che c'è stato da opere rilevanti per il trasporto pubblico al Ponte sullo Stretto. Chissà se un giorno parleremo di Ponte sullo Stretto, è un po' che rimuginiamo, sì, però per adesso questa la rimandiamo.
Sì, sì, anche questa, perché
parliamo di opere che comunque non si faranno, ma non così tanto che non si faranno.
Esatto. Cioè, anche questa comunque sarebbe una puntata bella complicata, diciamo, quindi.
Cioè, sì, beh, questo senz'altro, semplice senz'altro no. Quindi grande spostamento di risorse, e questo, come dire, è uno dei modi in cui i ministeri possono mettersi di traverso. Un altro modo è con un codice della strada che rinforza, direi, una visione del mondo, della vita, e quindi nello specifico poi di quello che sono le città e il traffico. Una visione, direi, chiaramente nettamente di destra, non si può dire che non abbiano tenuto fede alla loro identità, e in cui quindi trovano spazio alcuni provvedimenti come sostanzialmente un freno, di fatto un rendere la vita più complicata, per esempio per gli autovelox. No, io qui dirò una cosa impopolare, immagino che sia una di quelle cose che non bisogna mai dirsi se bisogna rimanere simpatici alle persone. Io non sono contrario agli autovelox, almeno non to cure, poi cioè, senz'altro ci possono essere dei casi negativi, ma penso che l'autovelox non sia un fatto negativo, specie quello che non è operato materialmente da personale armato, no? Quindi lo ritrovo un mezzo di controllo del traffico molto migliore di quello dell'utilizzo di polizia armata che ferma le persone, che può avere molte selezioni, ancora più selezioni.
Certo, per prevenire le lamentele che staranno sorgendo, diciamo sì, ci sono casi particolari, c'è la questione della gestione privatistica, certo, degli autovelox, c'è tutta una serie di criticità, però il concetto, diciamo, se lo astraete dall'applicazione pratica, il concetto non è del tutto sbagliato.
Sì, anche perché la velocità non permette di spostarsi in modo più rapido in genere, però sì, sicuramente è un fattore di morte.
Questa è una di quelle cose che diciamo, se si considera il sistema ipersemplificato, dici ma perché? È ovvio che la velocità è il primo parametro per avere spostamenti più rapidi. Ma
sì, è correlato. Però non positivamente.
Esatto, è blandamente correlato, e spesso è correlato negativamente.
Quindi vediamo, no, un po' questo, vediamo un indebolimento del sistema di autovelox, vediamo anche un peggioramento del sistema di ZTL. Noi abbiamo fatto, insomma, anche qualche puntata parlando del caso di ZTL romano, facendo anche qualche confronto con altre città italiane, in particolare l'avevamo fatto con Milano, insomma, perché visto che anche che ha una dimensione paragonabile e un approccio, vabbè, diciamo, in parte simile, in parte del tutto diverso. E senz'altro non direi che siamo delle persone sempre e comunque a favore delle ZTL, tuttavia no, visto anche perché le ZTL, diciamo, possono servire a vari scopi, e uno di questi scopi a volte è il destinare alcuni quartieri di fatto, no, con la forma di consumo che viene chiamata movida, quindi sì, di fatto non particolarmente legata a esigenze sociali, no, questa forma di concentrare le cose tutte quante in un quartiere non è una gran mossa, ha tantissime forme di effetti negativi, e le ZTL a volte sono uno strumento per utilizzarlo, quindi in sì, questo...
Quindi anche in genere la ZTL, appunto, parliamo sempre di concetto astratto e non di applicazione, perché nell'applicazione abbiamo visto che certe volte sono applicate appunto esclusivamente per favorire appunto la movida o cose similari. Qua siamo a San Lorenzo, a Roma, sì, in questo momento, che ha una ZTL serale.
A me me lo chiedi, io non c'ho la macchina.
Vabbè, però dico, ha una ZTL serale.
Sì, ha una ZTL comunque.
Serale, notturna, il cui scopo sostanzialmente non è diciamo rendere il quartiere sicuro per i pedoni, ma è rendere un quartiere adatto alla movida serale. Stessa cosa Trastevere, stessa cosa pure Testaccio, che hanno ZTL dello stesso tipo.
Sì, meccanismi di turistificazione interna e cose del genere. Insomma, tuttavia, come dire, il controllo della ZTL è la mancata limitazione del traffico, che non è una cosa migliore, no? Nel senso, lì è la difficoltà che c'è nel limitare entrare, quali veicoli possono entrare, in quali circostanze, in quali zone, è uno dei problemi di cui soffrono le città. È un problema anche, no, proprio che nasce da una visione ideologica del fatto che evidentemente se io ho un'automobile devo poterci andare da ogni parte, perché sì, nonostante questo poi precluda il fatto che altre persone si possano muovere altrettanto liberamente.
Diciamo, come dicevamo, è una visione, diciamo, chiaramente di destra, nel senso che chiaramente cioè il nuovo codice della strada aumenta tantissimo sul lato repressivo, cioè il concetto di fondo è se c'ho una macchina devo poter fare tutto, salvo che poi se sbaglio vengo punito con pene draconiane. Questo è il principio, cioè sì. Niente prevenzione, tutta repressione.
Sì. Una repressione, tra l'altro, no, come dire, a posteriori, no, per esempio, mi ha fatto, farebbe ridere se mi facesse tanto rabbia, che uno degli argomenti principali è quello del contrasto a chi usa il telefono alla guida. Ora, usare il telefono alla guida è pericoloso, ma in pratica come ve la immaginate, no, questa forma di controllo? Io mi immagino che la maggior parte delle persone continuerà a usare il telefono, perché di norma, ma chi ti guarda se usi il telefono alla guida? Anche se poi provochi un incidente, è ben difficile che una persona riesca a dimostrare che l'incidente è avvenuto a causa della guida pericolosa che avevi, perché stavi guardando il telefono. Poi sì, ogni tanto magari capiterà che il vigile ferma una persona, no, e gli farà un bel multone enorme perché stava usando il telefono, ma questo è un caso assolutamente raro, a campione, e no, no, quindi non cambia i comportamenti. Al contrario, invece, si vede una grossa crociata contro la stretta sui limiti di velocità, su cui si sta giocando una partita in parte, come dire, che a me non vede poi particolarmente entusiasmante. Sicuramente non sono un avversario delle zone 30, non ne sono nemmeno un sostenitore a tutti i costi. È comunque un fatto che l'alta velocità è una delle cause di morte, e che attualmente nelle strade, se una volta morivano soprattutto le persone a bordo delle automobili a causa della velocità, poi in realtà una serie di avanzamenti tecnologici nel fronte automobilistico hanno fatto sì che gli automobilisti morissero molto meno, che è buono, e questo è buono, ma sono salite invece le morti dei pedoni. Le morti non solo non sono diminuite, cioè non è che sono aumentate solo in percentuale per via del fatto che l'altra componente è diminuita, sono proprio aumentate tendenzialmente in virtù dell'aumento del traffico complessivo, cioè girano più macchine,
sì, ma anche
dell'aumento della massa.
Sì, anche l'aumento appunto della massa dei veicoli, se basta che confrontate i veicoli di tipo 20 anni fa con quelli di ora, notate che ora chiaramente non c'è bisogno di fare conti. A occhio si vede che le automobili più diffuse per ora sono di massa superiore rispetto alle automobili più diffuse tipo 20 anni fa.
Eh certo.
Giusto per intenderci, i SUV 20 anni fa erano abbastanza rari, mentre ora diciamo che sono, direi, più o meno metà delle macchine.
Sì, sono una percentuale importante, ma è comunque anche a parità di categoria, no? Cioè, sia uno spostamento delle persone su categorie più grosse di macchina, e anche proprio anche all'interno di ogni categoria, tutte le categorie aumentano di massa, quindi le macchine cosiddette utilitarie ora pesano di più di quanto pesavano 20-30 anni fa. Insomma, tante cause, fatto sta che appunto le persone utenti deboli della strada muoiono di più. Insomma, da questo punto di vista sicuramente, no, opporsi a questo codice della strada mi sembra importante. È un peccato in realtà che a farlo attualmente ci sono solamente associazioni che, per carità, a volte dicono anche delle cose giuste, su cui in genere non è che abbiamo sempre condiviso delle letture. Tra l'altro, proprio tra pochissimo commenteremo un caso con cui con una di queste associazioni la pensiamo molto diversamente,
o almeno un'articolazione, non sappiamo.
Con almeno un'articolazione, sì, è vero, non è detto che sia un'emanazione del nazionale, però diciamo, giusto per capirci, tra un po' ne parleremo del rapporto tra ciclismo e mobilità, ciclismo, mobilità e turismo, direi. Però insomma, su questa cosa, insomma, qualcosina si muove, tutto quanto, diciamo, tra associazioni che sono tipo la FIAB, la Salva Ciclisti, cose del genere, che non sono mai state il nostro riferimento principale, ma ci sembrava comunque il caso di segnalarlo. Devo dire, tra questi c'è anche, che invece seguiamo con più attenzione, con più vicinanza, anche Odissea Quotidiana qui a Roma, e su questo un po' si sta spendendo. Dicevamo del rapporto tra ciclismo, mobilità e turismo, visto che mi sembra proprio un argomento un po' attinente, sia per...
Vuoi parlarne subito, non vuoi parlare dei dettagli, dei vantaggi del nuovo codice della strada?
Scusami, hai ragione, vai.
No.
Vai. No, ah, certo, per i ciclisti. Ah, l'avevo dimenticata, certo. Era questo il trade union.
Era il centro della notizia, stavo dicendo.
Bravo, si vede che sei attento a ciò che diciamo. Una delle notizie, che anzi una doppia notizia, no, riguarda il rapporto con diciamo con il ciclismo, soprattutto con il ciclismo urbano, e qui, no, avviene il parallelo con quello che dicevamo prima, di come, no, nel caso del trenino giallo, no, il Ministero dei Trasporti aveva detto facciamo le cose ancora meglio in modo che non si farà mai niente.
Sì. Anche qua, diciamo, la questione è sempre la stessa, cioè se leggete le cose sembrano fatte ancora meglio, cioè nel senso sono progettate in maniera tale che siano fatte nel miglior modo possibile, sostanzialmente però diciamo disincentivando, quando non proibendo, tutti quei modi che sarebbero un po' meno del meglio.
Sì,
per esempio le piste ciclabili.
Noi per esempio abbiamo visto, no, qui a Roma, una città che non ha mai brillato per piste ciclabili, che nel 2020, no, quindi diciamo in pieno periodo pandemico, con un incentivo alle ciclabili, sono state fatte varie ciclabili di qualità, io direi medio-bassa.
Sì, non perché le ciclabili diciamo non sono tutte uguali.
Ah no, certo. Cioè, come guardate, altre strade.
Guardate negli anni, negli anni nelle varie città, voi potete notare che il concetto di ciclabile va da una secchiata di vernice oppure due strisce tracciate o sulla strada o sul marciapiede, che ho visto entrambi i casi, a delle vere e proprie, all'altra estremità, delle vere e proprie strade con una separazione fisica dalle altre, diciamo un modello più avanzato, più nord europeo, volendo, con i semafori dedicati, con le cose, ha tutta la fascia intermedia in cui spesso c'era tipo un pezzo di strada, quindi di asfalto riservato, però il riservato non era completamente separato, ma era diciamo vicino, ma magari colorato diverso o con una separazione semplicemente ottica, non fisica, cioè sì, per intendersi
c'era un muretto,
le strisce, non un muretto, ecco.
Eh sì.
Ora quello che diciamo si vede a questo che c'è la strada è che le piste ciclabili dovrebbero essere il meglio per i ciclisti.
Sì, ovvero la pista ciclabile in corsia dedicata. Voglio anche dire, giustamente così come inciso, che comunque cosa sia il meglio, come sempre avviene, visto che la tecnica non è che sia così lineare, è comunque oggetto di dibattito e ci sono opinioni anche discordanti, autorevoli, certo, anche discordanti in questo, no? Più o meno in genere l'argomentazione contro la corsia dedicata dice che mettere le ciclabili in una corsia dedicata le fa sparire dalla vista, ma siccome poi devono ricomparire agli incroci, queste si presentano come elementi in qualche modo alieni,
in attesi
alla vista di chi guida, che non ti ha mai visto finora. A un certo punto gli esci fuori e quindi ha più difficoltà e ti potrebbe
un ottimo obiettivo, diciamo.
Sì, un obiettivo senz'altro involontario, ma comunque di fatto con lo stesso esito. Quindi diciamo anche la corsia dedicata è un'opinione, però diciamo che è un'opinione diffusa e non è un'opinione sciocca, l'idea che la corsia dedicata sia meglio. E quindi con questo codice della strada sostanzialmente diventerà praticamente obbligatorio che se vuoi fare una ciclabile allora la devi fare in corsia dedicata e protetta, altrimenti non puoi fare una ciclabile. Il che, come dire, se la cosa fosse il evitiamo di fare ciclabili finte solamente per raggiungere degli obiettivi, no? Perché beh, spesso si tratta anche
sì,
di questo.
Spesso quando io parlavo all'inizio di ciclabili fatte con una secchiata di vernice o con due strisce disegnate su un altro oggetto, questo era chiaramente fatto perché magari c'era un obiettivo da raggiungere di almeno tot chilometri di ciclabile da aprire in un anno per avere i fondi europei.
Qualcuno faceva, no?
Due strisce, sì. E magicamente avevi raggiunto l'obiettivo.
Qualcuno fa il conto di quanti litri di vernice servono per fare x chilometri quadri, no? E così, e abbiamo fatto. Quindi da una parte è vero che è importante studiare le ciclabili in maniera sensata, esattamente come si fa per le altre strade, ma dire che o le fai in corsia protetta o non le fai non è che naturalmente la scelta giusta in tutti i contesti. In alcuni contesti una ciclabile fatta anche soltanto con la vernice può essere una scelta accettabile, viste magari, no, una serie di altre contingenze. Banalmente, per fare la corsia protetta serve più spazio, e non è detto che la strada permetta di avere quello spazio, perché comunque, no, la corsia non protetta permette l'occupazione di quel tratto di strada anche da altri veicoli, il che in genere è il problema, cioè il fatto che quella corsia è un po' finta. Però vuol dire anche che quando c'è un grosso ingorgo e poi magari non passa l'ambulanza, vedi che allora è meglio se qualcuno può usare quella corsia.
Certo, ma soprattutto La corsia non protetta ti permette di utilizzare delle diciamo di adattare la ciclabile a tutta una serie di strutture presenti sulla strada che non sarebbero compatibili con una ciclabile dedicata. Esistono incroci, siccome diciamo l'Italia non è un paese di nuova costruzione in generale.
Esistono l'Italia come continente?
Dico, le città italiane in generale sono città con una storia e quindi con delle parti che sono storiche, che non sono facilmente adattabili. Pensate alla presenza tipo delle porte, delle vecchie porte urbane.
Certo.
Esistono incroci stradali che diciamo si sono adeguati alla presenza di porte, archi, transiti, strettoie, in cui sono state adattate delle ciclabili usando delle corsie condivise. Cioè la ciclabile esisteva fino a 10 minuti prima, poi si restringeva su una corsia condivisa per superare un ostacolo, tipo passare sotto l'arco di una porta. Se tu mi metti una norma del genere, vuol dire che o l'arco lo dedico tutto alla ciclabile o la ciclabile non passa.
Sì, oppure non può dedicare niente alla ciclabile.
Oppure non può dedicare niente alla ciclabile, quindi diciamo diventa una cosa ostativa a tutta una serie di percorsi. Cioè nel senso, esistono dei percorsi che e tra l'altro questa cosa impatta soprattutto le zone un po' più centrali della città, che magari sono quelle che uno penserebbe meglio un trasporto meno inquinante. Certe zone in questa maniera verrebbero esclusi, perché ti ritrovi ad avere strade strette, ostacoli, per cui o togli la ciclabile o togli la strada, cioè nel senso la scelta è così.
E poi ricordiamo che dove non ci sono le ciclabili, ovviamente non è che le bici non possono condividere, no, la strada con altri veicoli. Quando lo fanno, in realtà, no, una regola, una norma, il codice della strada dice una cosa che io da ciclista non ho mai trovato verificata nella mia vita, ma che comunque io so che esiste, cioè so che c'è della carta che dice quel che io penso, ovvero che un veicolo, quando per superarmi in generale deve darmi 1,5 metri di distanza. Questa norma non trova nessuna applicazione, cioè nel senso, se il veicolo non è in grado di darmi 1,5 metri di distanza, no, quindi starmi a 1,5 metri sulla sinistra, allora non può superarmi.
In teoria non dovrebbe superare.
In pratica ti superano sempre, ma questo almeno garantisce, perché in alcuni casi magrissima consolazione, che in caso di incidente il veicolo non può dire no, ma perché hai fatto una leggerissima sbandata, io ti volevo passare al filo, ma è colpa tua che ti sei mosso, perché dici no, se tu mi davi la distanza di sicurezza, questo no, non esisteva, un po' come per i tamponamenti, che chi viene dietro c'ha sempre torto, perché per qualsiasi sia il motivo dovevi darmi la distanza di sicurezza. Questa norma scompare, quindi anche nei casi degli incidenti che ci sono, che riguarderanno auto e biciclette, sostanzialmente sarà molto più frequentemente, ci sarà da aspettarsi che il ciclista avrà anche torto, quindi un peggioramento della situazione.
Sì, anche perché diciamo tra le altre cose, che appunto è sempre una proposta e non è la cosa definitiva, che si trova scritto, è il fatto che le persone alla guida di un'automobile non dovranno più necessariamente dare la precedenza ai ciclisti, cioè i ciclisti diventano oggetti della strada come tutti gli altri.
Sì, invece da categoria svantaggiata, no, come si chiama oggi, debole, com'è, qual era la parola che si usava, per cui avevano la precedenza, e in particolare quando erano sulle piste ciclabili avevano ancora maggior, perché la pista ciclabile poi ha anche degli incroci e avevano la precedenza su quegli incroci. Si vuole far scomparire anche questo passaggio, quindi la ciclabile anche laddove c'è, anche quando è in serie dedicata, in tutte le intersezioni che sono l'unico tratto davvero pericoloso, cioè che sono il principale tratto davvero pericoloso, non avrà più una serie di tutele legali.
Sì, in questa stessa cosa, diciamo, per andare un pochettino oltre i ciclisti, ci sono pure una serie di norme, per esempio sui monopattini elettrici, che è sostanzialmente quello con l'obbligo di targa, casco, eccetera, che sostanzialmente elimineranno gran parte dell'uso del monopattini elettrici, sì, diciamo, come mezzo di trasporto alternativo, perché renderanno molto più pesante quest'uso. Cioè il monopattino elettrico, dall'essere parificato a una bicicletta, sostanzialmente risulta parificato a una motocicletta.
Sì.
Quindi diciamo una cosa che molto più complessa.
Su questo io, no, come dire, non so se esagero, no, nel vederci male. Io quello a cui penso assolutamente, anche per il posto in cui vivo, no, che è la periferia est di Roma, zona in cui io quello che vedo è che il monopattino lo usano tante persone, ma è soprattutto diffuso tra le persone migranti. migranti che in molti casi, per motivi, no, di documentazione, no, la difficoltà già di avere i documenti in regola e quindi anche di avere la patente, non possono altrimenti avere mezzi a motore e il monopattino, quindi da questo punto di vista è un utile modo per dribblare, no, questo problema e poter di fatto avere un mezzo a motore che insomma è pratico quasi quanto un motorino e quindi sicuramente adatto all'uso in città. Ecco, secondo me, no, quindi mi viene anche da pensare che non soltanto questo ostacolerà in generale i monopattini, ma sarà molto più in particolare impattante sulle persone che semplicemente non hanno le carte in regola per poter altrimenti guidare un motorino.
Okay, non è escluso che questa cosa sia fatta anche per questo motivo, sia questa... Comunque, diciamo, queste sono le proposte, poi vedremo questo codice della strada come evolverà.
Sì, sui monopattini c'era anche questa cosa che devo dire a me mi ha fatto molto ridere, che era l'obbligo di andare contromano, cioè quel divieto di andare contromano.
Sì, ma in realtà questa cosa
è una cosa nuova, cioè no, prima si poteva.
No, in realtà questa cosa c'è pure con le biciclette.
Sì, il divieto di andare contromano.
Sì, che in realtà era che le norme precedenti consentivano quello che era il doppio senso ciclabile.
Sì, ma solo quando previsto. Sì. Non è che lo prevedevano sempre, e solo per le biciclette e non per i monopattini comunque.
Sì, sì, sì. Diciamo, questa cosa, la questione era che questo doppio senso era semplicemente che poteva essere previsto che questi mezzi andassero in senso opposto rispetto alla tradizione, alla marcia, cioè dove consentito.
Cioè si poteva fare una strada che era a senso unico per tutti tranne che per le biciclette.
Esatto.
Questo era ciò che era permesso fare, che però andava segnalato appositamente. Cioè, non è che in automatico ogni senso unico, era un doppio senso ciclabile.
Sì, diciamo, in questo senso erano parificate un poco agli autobus che possono avere la corsia degli autobus.
O ai pedoni.
O i pedoni, vabbè, no, i pedoni diciamo, in generale possono passare sempre.
Esatto.
Questa cosa era più simile a quello degli autobus, perché spesso notate che ci sono delle corsie, cioè strade a senso unico, magari c'è una corsia riservata per gli autobus che vanno contromano. Questo capita in qualche secolo quando diciamo ci sono strade magari strette, per cui gli autobus vanno in un senso in una strada e nel senso opposto in un'altra, e allora diciamo devi organizzare una cosa del genere. Questa cosa diciamo ora sembra che la vogliano escludere, quindi sostanzialmente legando il senso del traffico di appunto biciclette e monopattini allo stesso delle auto, anche se oggetti, ovviamente essendo oggetti molto più piccoli diciamo, potrebbe organizzare in maniera tale che ci sia un doppio senso per questi altri veicoli, però diciamo questo è quello che si vuole proporre. Sembra, vabbè, come lo diciamo all'inizio, una cosa che punta ad avere una protezione formalmente altissima degli utenti delle biciclette, anche dei monopattini, una cosa, ma che in pratica si trasformerà nel fatto di rendere la vita molto più difficile, perché si mettono tutta una serie di paletti e si impedisce di fare determinate cose a meno che non vengano fatte in una data maniera. Cioè, quindi chiaramente è la classica norma che è fatta con un'apparenza di miglioramento, ma che in pratica farà sì che diciamo una serie di cose che si vogliono fare verranno bloccate, perché non si potranno fare al livello che la norma prescrive.
Sì.
Facciamo un po' di musica, vogliamo parlare prima dell'altro problema?
Ma sì, prendiamoci un po' di musica, così poi dopo possiamo parlare quanto vogliamo di biciclette e ferrovie. Comunque ci sono persone che quando parliamo di trasporti dicono che noi parliamo soltanto di Roma, così come se persone che si trovano a stare a Roma poi diventano affette da romacentrismo, cosa che assolutamente smentiamo. Ad esempio adesso noi per Power Condition, no, ma in realtà perché la notizia ci sembrava interessante,
ma perché ci è capitato più che altro, sì, potrei dire
ci è capitato ed era interessante, andiamo a parlare di qualcosa che si trova molto lontano da noi, cioè non molto, tipo 400 chilometri da qui o qualcosa del genere, tant'è che andremo anche a dare dei riferimenti geografici, cioè ci spostiamo sulla ferrovia Fano Urbino. Ok, siete preparate in geografia? Io tipo non lo ero e non sapevo, cioè, ma nemmeno mi sono buttato, non sapevo che Fano fosse sul mare, va bene, lo dico così adesso. Invece Fano è no, l'Italia c'ha vari mari intorno, c'è un mare anche dall'altro, siamo nelle Marche comunque, scusate, sì. Siamo nelle Marche, se vi mancava anche questo riferimento, quindi il mare è il mare Adriatico. Urbino no, Urbino non è sul mare, questa parola sapevo, sì. E anzi è da Urbino per andare a Fano, se la guardi sulla mappa quella è una linea dritta che ti porta diciamo dal mare, quindi da giù in montagna più o meno, insomma, sì, non diciamo, particolarmente elevato, ma verso su.
Siccome tante, diciamo, sostanzialmente quella l'orografia di quelle zone è tutta così, cioè sì, la zona a sud dell'Emilia Romagna, la pianura è stretta nella parte della costa e quindi c'è la salita dal mare verso l'Appennino che è relativamente andando dritto si sale, appunto, si arriva là.
Sì. Ora, la ferrovia San Fano Urbino era stata dismessa nel 2011, quindi sì, ben 3 anni fa.
Diciamo che in quella zona le ferrovie che ci passano, giusto per una premessa,
sì, giusto,
sono sostanzialmente l'Adriatica che passa, indovinate un po', sì, vicino alla costa adriatica,
tra cui a Fano.
Ferrovie interne non è che non ce ne siano, ma ce ne sono poche.
Cioè, Roma che fa? Perugia, no? Roma, Terni, Ancona.
Quella è Foligno, penso che
Roma, Foligno,
sì,
Ancona.
Quella che va a Ancona, quella che va da Ascoli Piceno.
Quella che va a Ascoli Piceno,
da dove? Dal mare, perché dall'altra parte, esatto, in realtà sarebbe la famosa ferrovia Salaria che
quella
da
che
tipo,
va a Rieti,
che da tipo fine 800 stanno progettando senza mai vedere la fine. Ogni tanto si sente parlare, fanno studio, ogni tanto si sente parlare che da Roma devono fare la ferrovia per Rieti,
sì,
che in realtà questa ferrovia per Rieti non è una ferrovia, cioè non è un progetto isolato che da Roma porta a Rieti, in realtà era un progetto per collegare le due sponde dell'Adriatico, perché attualmente questi progetti per collegare sono...
Ricordiamo che l'altro collegamento per l'Adriatico concreto che c'è è la Roma-Pescara, una linea terribile come tempo, ma non è che invece la Roma-Ancona sia un gioiello, però, cioè, diciamo che da Roma per andare, no, per attraversare l'Adriatico in generale, non soltanto da Roma, c'è la linea quella di Foligno, c'è la linea quella di Pescara e poi c'è quella per Bari.
Per andare al Tirreno e all'Adriatico queste sono le strade praticamente.
Sì, poi quella dopo è che dopo fai da Firenze e vai a Bologna, tipo, sì, no? Quindi
perché,
fai Livorno, Firenze, Bologna.
In realtà ci sarebbero delle altre che tipo almeno un'altra che l'attraversa, di cui però parleremo dopo perché appartiene alla categoria la Rocca Secca, che era sul Mone, Castel di Sangro.
Ma quella non va sul mare però.
No, però collega, è un pezzo che collega.
Vabbè.
Quelli sono i collegamenti. Questa ferrovia qua ora non era un collegamento dal Tirreno all'Adriatico, c'era l'Adriatico dal Tirreno, era una ferrovia che in teoria collegava l'Adriatica con un'altra ferrovia che era una ferrovia subappenninica, sì, che è un progetto che in realtà non è stato mai completato, cioè ne hanno fatto vari pezzi, li hanno aperti, poi li hanno chiusi, eccetera.
Che era la ferrovia che da Sant'Arcangelo di Romagna, passando per Fabriano, poi passava per Urbino e andava ancora un po' più giù,
sarebbe dovuto, però in realtà non l'hanno mai completata. Comunque era l'idea.
Per capirci, se fa è più o meno una linea parallela alla dorsale appenninica, o se volete parallela alla costiera, grosso modo, no? Per capirci, quindi più o meno verticale, se facciamo finta che l'Italia sia dritta, come in realtà non è, no? Ma quindi diciamo una linea più o meno nord-sud che passava tutta quanta in territori collinari montuosi.
Esatto.
Quella linea lì sostanzialmente mi sa che non esiste più da ancora prima. Quindi diciamo a Urbino già quella non c'era, quindi diciamo a Urbino non ci sono altri scambi ferroviari e si parla di riaprire la Fano Urbino. Per noi, persone appassionate, no, di ferrovia, come dire, non ne sappiamo i dettagli, ma sembra una buona cosa.
Esatto.
No?
Diciamo, ora vi diciamo in particolare perché questa notizia poi ha attirato la nostra attenzione.
Eh sì.
Comunque, sì, diciamo, si è parlato di aprire questa ferrovia Fano Urbino. Ora,
che cosa facciamo, che ci facciamo con questa diciamo, questa notizia, perché ci ha attirato? Perché finché si parla di aprire una ferrovia, noi siamo contenti.
Sì.
Perché diciamo è un mezzo di trasporto aggiuntivo.
Perché ci piace guardare i treni.
Sì. E questa ferrovia, però, se voi andate a guardare, si parla di aprirla come ferrovia turistica. E noi su questa cosa siamo, ora spiegheremo perché, siamo decisamente meno contenti. Non sì. siamo del tutto non contenti, però siamo decisamente meno contenti.
Sì.
Contemporaneamente, però, arriva un'altra notizia. Cioè, nel senso,
Oh, ma io questa in realtà era più vecchia. Questa, diciamo, mentre l'apertura è paventata della sì. ferrovia, c'è invece qualcosa che nel frattempo era successo.
Sì, nel senso che questa ferrovia, o meglio, la struttura di questa ferrovia, il sedime ferroviario, è, diciamo, era stata utilizzata per, diciamo, come ciclovia.
Questa come molte cosa, altre ferrovie
questa
dismesse.
Questa cosa comune, nel senso che molte ferrovie dismesse, siccome le ferrovie, diciamo, hanno la caratteristica di essere relativamente dritte, relativamente dolci, nel senso che anche se
il limite massimo è il 4%, sì, praticamente anche sempre, se, anche, perché è poco.
Anche se ci fosse stato un'asperità lungo il percorso, nel fare la ferrovia l'avrebbero rimossa, quindi esatto. quello che rimane dopo è una cosa più dolce. Quindi si presenta, quindi se tu non ci devi fare passare i treni, si presentano come delle strade sterrate, e ci togli i binari sostanzialmente, si prendono delle strade sterrate abbastanza dolci, cioè ideale per quello che è il
spesso con un aspetto paesaggistico interessante sì. anche perché spesso le ferrovie dismesse, spesso sono le ferrovie più di vecchia concezione, in cui che era una rete più per cercarsi più, anzi più capillare di quella attuale, con ferrovie che di conseguenza per essere costruite tendevano a bucare un po' di meno la montagna, avevano comunque qualche galleria, capitavano le gallerie e quindi ce ne sono di ciclovie che hanno la galleria, ma tendenzialmente giravano di più intorno alle montagne e sì. questo da un punto di vista paesaggistico, sì, perché turistico, perché, diciamo, è molto bello.
Molte di queste ferrovie sono fine 800, massimo inizio 900, a quell'epoca, nonostante esistesse già la dinamite che era comunque dell'inizio dell'800, era molto più economico girare attorno alla montagna anche facendo dei percorsi, diciamo, che al giorno d'oggi verrebbero considerati ridicoli,
sì.
Piuttosto che sfondare una montagna, perché appunto le ferrovie fatte tipo a metà dell'Ottocento non c'era proprio la tecnologia, cioè nel senso per sfondare la montagna dovevi andarci a picconate e no, ovviamente, diciamo, per
fatica
e per quanto poco fossero pagati i lavoratori, diciamo, comunque
è comunque salario sprecato.
Ed è comunque salario sprecato. Da quando dopo la fine dell'Ottocento, diciamo, hanno cominciato attivamente a fare le gallerie usando la dinamite, comunque era sempre un lavoraccio. Per cui tipo prima della tecnologia
ovviamente ha un costo e se tu vuoi ritorno investimento quella roba non ti interessa, perché magari quella ferrovia, non so è il caso di quella specifica, ma l'hai costruita a servizio, no, di un'infrastruttura industriale, tu ti fai i tuoi conti e dici vabbè, quindi questo non ci mette di più, è un problema o fa comunque le mie aspettative? Se sta comunque nelle tue aspettative e costa di meno, indovina che farai. Se sì, quello è costa di meno.
Sì, io mi ricordo che, diciamo, mi sono studiato un po' le cosiddette ferrovie minerarie che c'erano in Sicilia,
certo.
che facevo dei percorsi che se uno guarda sulla mappa diceva vabbè sono scemi, perché diciamo erano chiaramente dei percorsi molto più lunghi di quello che si poteva fare, però se tu ci ragioni,
ma se invece la guardavi su un rilievo?
Sì, un rilievo, capivi perché hanno fatto così e capivi perché semplicemente, dato che quelle erano cose che non servivano a un servizio di pubblica utilità ma servivano appunto a installazioni industriali o minerarie, a loro gli interessava che i vagoni, diciamo, con i prodotti si muovessero, non gliene fregava niente se ci stavano 10 minuti, cioè un'ora in più, un'ora in meno, un'ora in più, un'ora in meno può dare fastidio al pendolare che va al lavoro, non a un carrello di metallo.
Insomma, quindi le ferrovie dismesse sono spesso usate per scopi turistici, e questo è stato anche il caso della Fanurbino, in cui hanno fatto quella che sarà chiamata la ferrovia del Metauro, il fiume che passa lì vicino, non per tutto quanto il tratto, la ciclovia è sempre vicino al Metauro, ma spesso è molto vicino al Metauro, e quindi hanno fatto questa ciclovia. Ora quindi il progetto di riaprire la ferrovia con il progetto di fare la ciclovia non vanno insieme. Perché
ora
poi
devo dire, questa cosa non è l'unica. Allora, in questo caso noi l'abbiamo preso come esempio perché per la notizia di che ora voi vi daremo, che avevamo trovato. Però in realtà non è l'unico caso che abbiamo notato in Italia. Ci sono una serie di altri casi in cui ci sono i comitati pro ciclovia che contrastano i comitati pro apertura della ferrovia.
Esattamente. E qui, no, come dire,
parliamone perché diciamo noi saremmo anche favorevoli alle, noi siamo sicuramente favorevoli alle ferrovie, saremmo pure favorevoli alle ciclovie,
sì.
Però diciamo, se l'idea è che l'idea che vorrei dire è anche un'idea anche abbastanza assurda, che noi dobbiamo litigare, che chi si propone per due strutture entrambe diciamo che abbiano un senso debbano litigare per un sedime fatto nell'Ottocento e perché non si può fare altro e ti devi diciamo sono due cani sullo stesso osso dove l'osso è un fossile di cent'anni fa, diciamo è anche abbastanza ridicolo,
che ad esempio del comico,
sì, ha del comico, perché noi sostanzialmente ci stiamo litigando se riaprire un'infrastruttura di trasporto di massa, un'infrastruttura di trasporto diciamo più turistico, più dolce, perché non è possibile farle altrimenti, e l'unica cosa è riutilizzare una cosa già costruita, ma perché un secolo fa l'hanno costruita.
Sì, e quindi allora innanzitutto come dire avremmo una posizione ancora più, abbiamo comunque una posizione diciamo sicuramente a supporto dell'apertura della ferrovia, avremmo una posizione molto più netta, proprio senza se e senza ma, se si trattasse di una riapertura completa, quindi di una ferrovia che fa un servizio reale per le persone che lì vivono e che si vogliono spostare.
Su questo
anche perché connettere quindi una zona interna con non soltanto un'altra città che pure, ma poi con una ferrovia adriatica, che è una ferrovia insomma, in cui i treni passano, è una cosa di grande utilità. Non si parla però di questo. In questo momento quello di cui si parla è la riapertura a fini turistici. Non ne sappiamo i dettagli, però possiamo vedere quello che è successo in tante altre ferrovie, anche del centro Italia, ma non solo. Ferrovie che rimangono, vengono aperte e fanno in tutto tipo una trentina di corse, o di corse intendiamo l'anno, più o meno. Sì. A volte
spesso durante le feste o durante i weekend, tipo a livello di una corsa andata e una corsa ritorno in un weekend.
Sì, no, tra l'altro spesso in dei modi, come dire, nemmeno a dire no, ma io in quel weekend passo da lì, allora lo prendo. Ah no, perché devi essere preparato prima, perché poi è una specie di crociera,
esatto,
in cui tu sali, a ogni paesino poi c'è la sosta, no? Ti fanno fare il giretto e poi ti fanno assaggiare il caciocavallo della zona. No? Questo è quello di cui stiamo parlando.
Ora chiariamo che questa cosa ovviamente non si può chiamare trasporto pubblico di massa.
Questa non è mobilità, non è trasporto pubblico, sicuramente non è di massa. È una forma turistica e quindi come tutte quante le forme turistiche, soprattutto quelle, anzi come tante le forme turistiche che vanno a riguardare quelle che adesso si chiamano aree interne della penisola, quindi diciamo gli Appennini per capirci, almeno in questa parte dell'Italia, tendono sempre a rinforzare di fatto una zona in cui dal punto di vista del viverci è un incubo, però in cui proprio in virtù dello svuotamento diventano zone turisticamente attrattive e quindi tu sostituisci una via di comunicazione, di mobilità che permette a una persona, no, di vivere in un paesino ma comunque di essere collegata al mondo e dici no guarda, vivere in un paesino fa più schifo adesso perché sei collegato peggio, però ci piace andarci una volta ogni 4 anni, mi faccio un giretto lì, vedo le vostre bellezze, no, e visito la tal chiesa bellina, il tal castello. Secondo me no, quindi una dinamica del turismo diciamo non, sicuramente non positiva, no? Non
diciamo, che questa cosa, per fare questo spin-off e poi torniamo a parlare del problema ferrovia ciclovia, diciamo, uno dei problemi di queste ferrovie turistiche non è che esistono, perché allora se l'alternativa alla ferrovia turistica è il niente,
esatto,
è meglio la ferrovia turistica per un sistema molto semplice. La ferrovia è un'infrastruttura che, come tutte le infrastrutture, è soggetta all'entropia, diciamo, per cui se voi la lasciate stare, non fate niente, quella si rovina, quindi perde, poi se la devi recuperare devi rifare tutto,
sì. quindi diciamo, mantenere le ferrovie in uso anche solo a scopo turistico è però tuttavia in effetti un modo per fare sì che quella ferrovia rimanga con ferrovia interna,
cioè, senso,
la ferrovia è quella sotto, diciamo, no? Il treno è quello sopra,
l'infrastruttura, non il treno, anche se non ci passano i treni, comunque c'è qualcuno che ogni tanto va a guardare i binari e controlla che non sia, se c'è una frana comunque se ne accorge, cioè nel senso non...
Questo è positivo, perché in realtà vuol dire che se tu potenzialmente, poi chi lo sa, no, come dire, le dinamiche politiche ed economiche purtroppo sono quelle che sono, però almeno potenzialmente se tu la riattivi per uso turistico poi magari allora potresti anche valutare che due corse al giorno, almeno nei giorni feriali, magari riesci a farcele, e quindi passare non da un uso prettamente turistico, ma da un uso sì minore, da una ferrovia magari non di massima qualità, ma comunque ad una ferrovia utilizzata. Questo potenzialmente ce l'hai a disposizione, sì. Anche perché sarà usata fino al 2011, non fino al 1960, quindi si tratta veramente di una ferrovia che aveva dei criteri di costruzione comunque ancora accettabili.
Comunque il diciamo questa cosa in generale, parlando di queste ferrovie turistiche, questo è un problema più grande, perché le ferrovie turistiche in Italia sono state, diciamo, normate già da un bel po', cioè dal 2017. Notare, è un bel po', ma comunque non è tantissimo. Cioè, le ferrovie turistiche sono una cosa che non esisteva tipo 20 anni fa.
No.
Perché il concetto di 20 anni fa è che la linea o c'era o non c'era. Una volta, sì, che c'era, comunque la usavi.
Sì.
Però nel 2017 è venuto fuori quest'idea di non buttare le infrastrutture sostanzialmente, ma convertirle per quest'uso turistico, cioè per svilupparle nel senso di infrastruttura turistica. Ora, questa cosa, dicevamo, sarebbe una cosa positiva, perché consente di mantenere l'alternativa alla chiusura, ma quello che abbiamo notato è che sia nel 2017 sia nel 2022, dove è stato fatto un aggiornamento, diciamo, hanno cominciato a venire fuori delle ferrovie turistiche, hanno cominciato a venire fuori delle ferrovie che fino a poco tempo prima erano usate come ferrovie diciamo normale, quindi trasporto pubblico, e poi a un certo punto le hanno bloccate, il trasporto pubblico è stato sostituito tipo con autobus, e la ferrovia però è rimasta con lo scopo di usarla come ferrovia turistica. Ora, questo a noi sembra invece una cosa negativa, cioè perché in questa cosa noi stiamo mantenendo l'infrastruttura, ma allo scopo di utilizzarla soltanto per le motivazioni turistiche, che ovviamente è uno scopo che viene preservato, perché la motivazione turistica consente un maggiore profitto rispetto ai costi. Cioè, tu organizzi un treno al mese, quel treno al mese gli fai tutta la stagione del caciocavallo e tutto il resto, comunque è una cosa che consente di, diciamo, fare pagare abbastanza a chi piglia questo treno, ma non è il comune, la provincia, la regione, chi se ne occupa a dover sostenere le spese di un trasporto pubblico, che invece viene fatta con autobus, quindi fregandosene dell'inquinamento, eccetera, ma anche della qualità del servizio.
Certo.
Perché ovviamente la qualità del servizio ferroviario è superiore a quella dell'autobus.
Sì.
E dicevo, stanno continuando ad aumentare, tipo una serie di ferrovie. Allora, già nel 2017 una serie di ferrovie, tipo quella della Sardegna, i treni a scartamento ridotto della Sardegna, gran parte delle linee sono state trasformate in treno turistico, quindi sostituendo linee che fino a qualche anno prima erano utilizzate con treni, cioè con ferrovie apparentemente non utilizzate se non per scopi turistici. Nel 2022 ne hanno aggiunte ancora, e hanno aggiunto anche linee che sostanzialmente, non che so, la Rocchetta Sant'Antonio Giovanni del Colle, una ferrovia tra la Puglia e la Campania, che era stata pensata, cioè era tempo che si doveva riaprire, e poi nel 2022 è diventata, diciamo, ferrovia turistica. Quindi sì, ok, la riapriranno, ma non la riapriranno veramente, la riapriranno per questa cosa.
Sì.
O la ferrovia, quella che stava sulla Sila, come si chiamava? Cosenza-San Giovanni in Fiore.
Una parte di quella è tuttora utilizzata, esatto, in maniera regolare.
L'altro lato
è solamente turistico.
È diventato solamente turistico, ma questa era una ferrovia che prima era utilizzata seriamente. Quindi sostanzialmente queste ferrovie, anche altre di cui si è parlato nel tempo, sono, diciamo, sono comparse in questo elenco. Sostanzialmente questo elenco, tra virgolette, facendole salvare da una, diciamo, dall'oblio, ma sostanzialmente condannandole a un uso esclusivamente turistico.
Sì.
Ora, questa è una cosa su cui noi, diciamo, da un punto di vista politico, diciamo che bisognerebbe opporsi quanto possibile, perché sì, il principio è che il trasporto pubblico di massa deve essere pubblico di massa, cioè sì, nel senso, il trasporto deve, cioè, una volta che tu hai un'infrastruttura, usala. Non usarla solo per scopi turistici. È un po' un discorso.
Altrimenti, questa qui è una preferenziale per turisti.
È una preferenziale per turisti. È una preferenziale per turisti. È un po' il discorso che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di metropolitane a Roma, della famosa fermata di Piazza Venezia.
Certo.
Che diciamo, la fermata di Piazza Venezia non è inutile, come qualcuno ogni tanto ha detto, è inutile. No, non è inutile, è una cosa, sì, un'opera fondamentale che serve alle persone,
sì, non serve solo a visitare il Campidoglio,
non serve solo al visitare il Campidoglio, serve perché se tu tracci le linee, se tu tracci gli incroci, là, se non era esattamente là, doveva essere là vicino, qualcosa ci doveva stare.
È tuttora, no? Ed è stato apparente da sempre, tuttora è un importante snodo degli autobus, evidentemente, esatto, vuol dire che è un posto utile, no? In, esatto, cui andare.
Quindi diciamo, su questa cosa, diciamo, non puoi dire era inutile quella stazione. Quello che puoi dire era che quella cosa megagalattica che stanno progettando, chiaramente è progettata così per solo per i turisti, bastava progettarla più normale, dove normale, diciamo, anche tante altre fermate, che sono la fermata del Colosseo della linea B, è una fermata normalissima.
Sì.
Perché non farla in quella maniera? Potrebbe essere pure brutta, quella là, diciamo, è proprio una di quelle che è proprio brutte. Però dico, magari non la fai così brutta, però, sì, però dico, la fai normale.
Ti piace il pavimento nero, come si chiama quello? Il bollato, no? Si chiama,
no, il... me lo ricordo così, sì, questa pallina, il
pavinato. Sì, 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 quella cosa che è fatta, diciamo, che, no, che era, diciamo, l'effetto, quell'effetto saponato quando piove.
Esatto.
Diciamo, con cui massimizzi la tua velocità.
Dico, no, non siete obbligati a farla brutta in quella maniera, però dico, potevate anche farla più normale, così non era solo per turisti, mentre così ora Appa è un'opera che gran parte dello sforzo sarà fatto non per fare l'infrastruttura, ma per farla adatta a essere turistica.
Sì.
Ora, questo è un discorso, diciamo, abbastanza simile, cioè nel senso, il problema nostro, cioè è utile fare preservare queste ferrovie, quello che non si capisce perché lo state facendo essenzialmente con lo scopo turistico.
Sì.
Comunque, tornando, togliendo questa divagazione tra le ferrovie turistiche e ferrovie non turistiche,
diciamo, appunto, no? Quindi il motivo per cui comunque però ci mai niente è perché almeno potenzialmente, no, magari, no, se da le persone che abitano in quella zona magari baccagliano, riusciranno magari ad ottenere, no, invece un esercizio di una ferrovia concreta, reale, per le loro necessità, no? Poi dicono, sì, vabbè, poi se tu vuoi fare 10 corse l'anno turistiche e mi sopprimi il treno 10 volte l'anno, su questo possiamo venirne a patti, no? Però, sì, perché per 350 giorni l'anno non deve passare nessun treno da queste parti. E, a questo invece si oppone il locale comitato di, diciamo, sostenitori della bicicletta, direi collegato con la FIAB. Non so se la FIAB nazionale condivide questo tipo di posizione.
Non sappiamo neanche se, diciamo, è una cosa di tutto il comitato, soltanto. Comunque, quello che è venuto fuori,
diciamo,
è,
sì,
quello, la notizia che sono stati attirati, era un articolo in cui si parlava del fatto che veniva proposto il riutilizzo, veniva dato per scontato che la ferrovia non sarebbe stata riattivata,
sì,
e si parlava del riutilizzo del sedime della ferrovia per fare passare l'Adriatic Link,
che è un collegamento elettrico tra, diciamo, tra l'Italia e l'area balcanica, che passa, come dice il nome, attraverso il Mar Adriatico. Ovviamente, sì, con quell'area siamo collegati anche dalla Slovenia.
Poi ovviamente, però, c'è una parte che entra all'interno, e l'idea era utilizzare un pezzo di questa cosa per il sistema, un pezzo del sistema della ferrovia, per fare questa cosa qua. Questa cosa, l'idea,
chiaramente, tra l'altro, non solo, cioè non è che loro sono favorevoli a questa proposta che viene da altri, cioè qualcuno gli ha detto, abbiamo pensato di far passare l'Adriatic Link, voi che ne pensate? E loro hanno detto, ci sembra una bella idea. È stata una loro proposta.
Sì, e questa
hanno
cosa
detto, ma perché non ce lo giri qua questa roba? Così noi lo mettiamo sotto alla ferrovia,
che quindi non si potrà più utilizzare,
e ora non
ferrovia
la possiamo mai più usare per farci un treno, perché si,
esatto,
capisce che le due cose non funzionano. Non lo so, adesso io non so se sono proprio delle norme, però occhio, io non farei che un treno mi passa proprio sopra dove ci ho appena,
o comunque all'altissima
costa
tensione,
molto,
sì,
no? O le progetti insieme sin dall'inizio, se proprio devi, ma senz'altro non è che dopo ce lo aggiungi facile, mo sopra il cavo di un importante dorsale ci faccio passare un treno,
no. Diciamo, questa cosa non anche perché la proposta ufficiale della Red Link è di farlo passare sotto le strade,
sì,
cioè sotto le strade asfaltate che ci sono, e non sotto la ferrovia. Ora, questa cosa qua, a noi, diciamo, vedendo questo articolo, diciamo, siamo un poco saltati, perché a noi pare una cosa sbagliata, cioè nel senso, una chiara, un chiaro cortocircuito di lotte, cioè io capisco che tu hai come tuo massimo obiettivo quello di sviluppare il trasporto ciclistico, ma non puoi fare questa cosa a detrimento del trasporto di massa. Capisco che, come, diciamo, che c'è il fatto che quella è una ferrovia turistica, ma la lotta corretta è non me la fare turistica, fammela usabile da tutti.
Certo.
Non me la fare turistica, non me la fare proprio, io ci metto le biciclette, perché le biciclette e le ferrovie e i treni sono due oggetti diversi,
sì,
che non vanno necessariamente in contrapposizione, anzi, diciamo, in generale chi fa turismo in bicicletta magari i treni li può pure usare. Non
sì, anche perché sono il modo principale con cui è pratico spostare una bicicletta. Cioè, immagino che chi prenderà questa ciclovia Fano-Urbino lo farà andando a Fano con l'Adriatica, cioè col treno. Certo. Tu vai con il treno e quindi diciamo, come dire, non soltanto sono idealmente collegati, ma sono anche molto concretamente collegati. Cioè, se pensi che il cicloturismo possa avere degli effetti positivi, il cicloturismo funziona con i treni tendenzialmente, non funziona molto bene in tanti altri modi.
Quindi diciamo, abbiamo voluto parlare di questa cosa per questa cosa che ci è sembrata strana. Ora, vedendo magari questi gruppi che appunto difendono appunto le ciclovie, l'uso delle biciclette, come si chiama, magari hanno un obiettivo specifico e quindi magari tendono a trascurare un pochettino gli altri obiettivi perché quello è il loro
diventa obiettivo. Diventa un obiettivo in sé,
cioè il raggiungimento di quegli obiettivi diventa a sua volta l'obiettivo reale, cioè diciamo è la classica, cioè senza,
si confondono i mezzi con
i fini. Senza offendere troppo, diciamo, comincia a diventare un discorso: il dito è luna, cioè uno indica la luna e tu guardi il dito. Che...
sì, ma io credo, no? Da persona che ama andare in bicicletta, penso che io vedo due cose molto belle della bicicletta. Uno è un vantaggio, nel senso che è un mezzo con cui ti vivi il territorio in maniera diversa, no? Rispetto ad altri. Questo secondo me. Le ciclovie fatte su ferrovie dismesse non sono esattamente un buon esempio, perché sono molto scollegate dal territorio, cioè sono veramente un'autostrada, non nel senso, mentre l'autostrada è uno dei massimi segni insomma, no, dello spostarsi alienato, cioè che tu vedi solo la strada, vedi gli altri veicoli, ci sono delle cose fatte appositamente per chi viaggia, ma non ci sono delle cose in mezzo. Sì. E un po' me, questa delle ferrovie dismesse può essere a volte simile.
Sì, perché una ferrovia dismessa, per quanto le ferrovie vecchie tendevano a passare di più dai paesi rispetto a quelle moderne.
Ma comunque, forse si spostano il paese però.
Comunque, in generale hanno la caratteristica che che hanno le stazioni che sono magari vicino ai paesi, ma nei tratti tra due stazioni cercano di evitare le zone dove ci sono altri oggetti, altre abitazioni, paesi, strutture. Quindi in realtà la ferrovia, diciamo, la ferrovia ideale è una ferrovia che entra dentro i paesi, nelle stazioni, e sta alla larga dalle zone abitate, fuori dalle stazioni.
E poi il secondo motivo per cui la bicicletta mi sembra un mezzo interessante è perché no, è un mezzo di spostamento, anche se non è universalmente accessibile per ovvi motivi, però comunque un mezzo ecologico, un mezzo sostenibile, un mezzo che occupa poco, però da questo punto di vista allora come fa ad esserci un conflitto con il treno? No? Questo
esatto. Esatto, e quindi noi volevamo, diciamo, senza farci troppo gli affari della ciclovia del Metauro, comunque volevamo suggerire di valutare quando si pigliano delle posizioni di tenere conto dell'utilità utilità collettiva dei vari mezzi. Cioè io capisco, cioè ognuno ovviamente ha un suo obiettivo specifico, ma globalmente dovrebbe guardare anche l'impatto di questo obiettivo specifico sul resto dell'organizzazione dal punto di vista della popolazione.
Alle 22:03 abbiamo parlato di mobilità, ci prendiamo una pausa dopo la quale torniamo a parlare di cose serie.